Signori e signori, buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di De Leon Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. C'è Davide Secchi al microfono, Silvia Antonini al mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E poi c'è naturalmente il grandissimo Mauro Magnitosi in regia. Un caldo torrido qua a Milano, non so dalle vostre parti, ma ormai la stagione ha svoltato, quindi magari nuova stagione, nuove visioni, ma in realtà poi ci portiamo sempre appresso le solite problematiche. Una di queste è ad esempio la crisi demografica. Insomma, un sondaggio di EMG che vede gli italiani consapevoli non si fanno i figli per condizioni economiche. E allora, si è svolto proprio ieri a Roma un convegno organizzato da ADN Cronos nell'ambito delle celebrazioni per i 60 anni dell'agenzia, dedicato al tema della crisi demografica in Italia. Ed è stato presentato questo sondaggio di MG Different, da cui emerge che gli italiani sono perfettamente consapevoli e preoccupati per la crisi demografica del nostro paese e sono convinti che si facciano meno figli a causa delle condizioni economiche. E che non mi sembra assolutamente una sorpresa. Comunque ben 8 italiani su 10 del campione rappresentativo intervistato, sono circa 1500 persone, sono ben informati su questa crisi demografica e sulle implicazioni in ambito sociale ed economico. Alla consapevolezza corrisponde anche preoccupazione, visto che il 76% degli intervistati si dichiara molto o abbastanza preoccupato, soprattutto per il crescente invecchiamento del paese, wow, 51%, e per il rallentamento della crescita economica, circa il 40%. Allora, mi chiedo Silvia, da cosa dipende questa diminuzione delle nascite oltre la famigerata soglia di allarme?
Come diciamo prima, secondo il campione, o meglio le persone intervistate, prevalgono in maniera evidente le condizioni economiche. Cioè, la gente dice non si fanno figli perché non ci sono soldi. Per il 37% degli intervistati, i figli, se non si fanno, la colpa è dell'aumento del costo della vita.
Sì.
Il 35% attribuisce il calo demografico alla precarietà del lavoro, ma pesano anche le basse retribuzioni, il 29%, e la carenza di servizi per i bambini, cioè per le famiglie, per i bambini. 28%. Molti pensano che le difficoltà di conciliare questo lavoro, la famiglia, influiscano sull'indice di natalità e sulla scelta delle donne, tra l'altro, di fare figli sempre più tardi.
Vabbè, è diventata una sorta di abitudine, sono cambiate cambiata la vita.
Sì, però questo ha un effetto importante sul calo delle nascite.
Certo.
Comunque la notizia è che la stragrande maggioranza degli intervistati sostiene che si debba intervenire. L'82% pensa che bisogna fare qualcosa e bisogna farlo subito. Cosa si deve fare? Allora, in prima istanza bisognerebbe incrementare le strutture pubbliche per la prima infanzia, poi al 35%, poi ci vogliono aiuti economici per le famiglie con i figli, 31%, e sostegno alle donne per conciliare lavoro e famiglia. Allora, il governo più o meno sugli aiuti economici qualcosa sta facendo, non so quanto per conciliare il lavoro con la famiglia, comunque. Oltre all'incentivazione del lavoro femminile, naturalmente, accessi agevolati al mercato immobiliare, maggiore collaborazione degli uomini, e questo è importante, nella cura della casa e dei figli. E il tema è delicatissimo, non solo perché lo pensano gli italiani, ma perché lo dice l'Istat, no? Perché l'Istat ha presentato in un convegno di Centromarca di qualche giorno fa delle proiezioni che dicono che questo fenomeno tra 20 anni genererà un calo del PIL, del prodotto interno lordo, del 18%. Quindi diventeremo molto più poveri e tra 40 anni ce ne sarà il 27% in meno di prodotto interno lordo. Quindi alla fine saranno 520 miliardi che verranno a mancare, rispetto a oggi.
Ma ci saranno sempre meno persone, quindi staremo bene.
Chi l'ha detto? No, perché già oggi c'è perché è tutto in proporzione. Anche perché sai cosa succederà? Che saranno tutti vecchi, attenzione, e quindi saranno persone che assorbiranno energie economiche ma che non ne potranno produrre.
Lo so,
e questo,
cara Silvia,
è un problema. E quindi al netto
tutto si risolverà fra 60 anni, quando tutte quelle persone vecchie saranno morte e finalmente ci saranno solo giovani.
Questo non so se in 60 anni, perché qua dice, per esempio, che dal 2014 all'anno scorso ci siamo persi per strada 1,5 milioni di residenti, al netto tra l'altro degli stranieri che arrivano in Italia. Tra 50 anni ci saranno 11 milioni di persone in età lavorativa in meno. Quindi, e tra 20 anni, senza andare troppo lontano, ci perderemo il 2% circa dei consumi. Quindi attenzione.
È un qualcosa di irreversibile e comunque, come sempre accade, troveremo un rimedio, o chi ci sarà troverà un rimedio sicuramente. Il progresso naturalmente è sempre continuo, come continua anche la storia della musica, che sembra fermarsi, sembra stagnare, invece a un ascolto più attento ci accorgiamo che c'è sempre qualcosa di nuovo, di carino, quantomeno di interessante. Per esempio prendiamo il secondo album dei G's, che si chiama 3D Country. È un disco veramente strano, sin dalla copertina, che vede una figura anonima vestita con dei pantaloni e un cappello e tutta contorta per terra, mentre una bomba atomica esplode in lontananza. Loro sono un quintetto di Brooklyn. E non so, è una sorta di, la loro musica è una sorta di purpurri di post-punk, inni da stadio, garage rock e naturalmente c'è del country, però virato in una maniera molto rabbiosa. Questo è il loro secondo capitolo. Io non vi dico niente, perché la canzone si chiama 2122 e riecheggia una canzone famosissima di 52 anni fa. Vediamo se riuscite a scoprirla. Jeez! God of the sun, I'm taking you down on the inside. When the Cayuga comes and closes my eyes, and we can die by the equine. Osiris of my life, I'm giving you the runaround. When the Ragnarok comes down and the sun and moon collide, we can make love in the end time. Media of peace, I'm trying to find the downside. In my life, looking for a place in my life, and I'm looking for a place in my life, and I'm looking for a place in my life, baby. Losing all faith in my life, losing all faith in my life, and I'm losing all faith in my life, and I'm looking for a way to the bright light. Roulette, I'm spinning you round again to
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
l'intervista. Sotto questo sole è bello pedalare, ma gli occhi come li proteggiamo dai raggi di questa estate nuovamente torrida? Come possiamo acquisire più carisma e sintomatico mistero, cara Silvia? De Leone raccoglie la richiesta popolare e vi porta a spasso nel mondo dell'eyewear. Si chiama Marcolin ed è un'azienda tra i leader a livello mondiale del settore, un marchio che certo non trascura le leve della comunicazione, tutt'altro, come dimostra, tra l'altro, il fresco neoprogetto editoriale, un brand magazine online che si chiama Marcolin Stories, un prodotto che ha un proprio spazio all'interno del sito web dell'azienda e che permette di accedere alla realtà di Marcolin attraverso notizie, approfondimenti, curiosità legate all'universo, alla moda e al lusso, tematiche ESG, storie di persone, interviste, reportage, appunti di viaggio, tutto in chiave lifestyle. Abbiamo la fortuna di avere oggi con noi il direttore della comunicazione del gruppo, Clara Magnanini. Buongiorno Clara e benvenuta.
Buongiorno e buongiorno ai vostri radioascoltatori.
Allora, non facciamo perdere troppo tempo alla nostra, al nostro direttore della comunicazione. Alla luce del neoprogetto editoriale, Clara, come deve comunicare oggi un'azienda del settore eyewear? Come si è evoluta la comunicazione di Marcolin in questo caso?
Certo. Io partirei innanzitutto con un'analisi del contesto in cui ci troviamo e come in generale si dovrebbe comunicare, quantomeno secondo il mio punto di vista. Oggi negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione del rapporto tra i brand e i consumatori finali. Si parla tanto di reputation economy e quindi ad un passaggio da quei prodotti che in realtà inizialmente venivano concepiti come aspirazionali a brand invece che sono diventati ispirazionali, che cominciano a raccontarsi e cominciano a veicolare i valori che rappresentano. Di conseguenza oggi chi sceglie un brand, chi sceglie un'azienda, non sceglie necessariamente ed esclusivamente il prodotto, ma sceglie quel brand perché si identifica all'interno di questo mondo valoriale che il brand stesso rappresenta. Tutto questo quindi fa leva sul concetto reputazionale, tant'è che si parla proprio di una economia reputazionale, in quanto poi la reputazione sappiamo che rappresenta un asset molto importante per le aziende, il 25% del valore finanziario di un'azienda. Per cui tutto questo discorso si ricollega ad un nuovo modo di comunicare che dovrebbe portare le aziende ad evolvere l'approccio comunicativo verso una narrazione più rotonda, una narrazione a 360 gradi, non solamente di prodotto, ma di quell'ecosistema di valori che l'azienda rappresenta. Il primo ad avere capito questa grande potenzialità anche narrativa è stato in realtà il Chief Marketing Officer di McDonald's addirittura nel 2004 e da lì mano a mano la comunicazione in molte aziende ha cominciato a staccarsi da un concetto puramente di marketing, questo marketing persuasivo fortemente legato quindi al prodotto, ad un obiettivo commerciale e mano a mano invece ad accompagnare l'audience, i vari stakeholder che seguono un'azienda verso una narrazione più ampia delle persone, delle attività, quindi del dietro le quinte che un'azienda è, che molto spesso rimane nascosto, rimane all'interno propriamente in maniera figurativa dei cassetti delle persone che vivono questa azienda. E noi abbiamo cominciato a raccontare Marcolin da dentro, andando propriamente a effettuare un lavoro giornalistico di raccolta delle informazioni, di identificazione di quelle storie che erano rimaste all'interno degli uffici, ma che hanno sicuramente una potenzialità espressiva e di colpire l'attenzione dei Marcolin lovers, di chi è anche appassionato in generale di eyewear, incredibile.
Ecco, ma chi sono i Marcolin lovers? Chi sono questi fan? Qual è il target di riferimento? Questo me lo chiedo perché alla fine si è optato per una sorta di magazine, ma oggi per esempio i giovani leggono i magazine, sono così attirati. Allora mi chiedo, quali sono i fan dell'eyewear e i fan di Marcolin?
I fan dell'eyewear e di Marcolin sono innanzitutto i nostri clienti. Noi siamo un un'azienda che si rivolge agli ottici, quindi abbiamo un approccio B2B inizialmente. Di conseguenza il primo obiettivo è stato quello di andarci a raccontare ai nostri clienti, ma l'obiettivo finale è ben più ampio, è quello di andare a colpire, cominciare a fare rumore, ad ottenere visibilità anche nei confronti di un consumatore finale e in generale di chi è appassionato, non solamente di occhiali, ma in generale di un mondo molto attiguo al nostro settore, che è rappresentato dal mondo della moda, quindi dal fashion, dal mondo del design, quindi in un'ottica di contaminazione di differenti arti, di differenti saperi che poi confluiscono anche nel nostro mondo, nel mondo dell'occhialeria, che è fatto di creatività, è fatto di stile, di design, ma anche fatto di industria, di aspetti finanziari e anche di grande sapienza artigianale che sta dietro nella realizzazione degli occhiali.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. A proposito appunto del fatto che volete ampliare il vostro, la vostra raggio d'azione, ecco, come sarà fatto questo giornale? In che modo, giornale online mi sembra di capire, sì. E in che modo verrà, che tipo di argomenti proporrete e come lo promuoverete sul digitale?
Certo. Il nostro magazine è, diciamo, nato da poco, ha avuto la luce a partire dal mese di maggio e quindi si sta popolando a mano di contenuti. È un nativo digitale, quindi per rispondere alla domanda di prima, noi nasciamo online sulla base della consapevolezza che oggi la comunicazione principale è all'interno proprio di questa piattaforma virtuale che è il web. Ha uno spazio all'interno del nostro sito marcolin.com, abbiamo creato una sezione dedicata alle storie, perché il nostro magazine si chiama Stories, e ha una sua integrazione e promozione attraverso i nostri social media, quindi Facebook, Instagram e LinkedIn. Anche LinkedIn in questo caso è uno dei social media che sta ottenendo una crescita per quanto riguarda il nostro settore, la nostra industry, molto importante, per cui è sicuramente particolarmente strategico. Per cui parte all'interno del sito web, per cui avere una declinazione all'interno dei social media con contenuti integrati. Si articola in quattro rubriche, proprio come il magazine Lifestyle. Una rubrica in cui andiamo a raccontare quelle storie nascoste, si chiama Tell Me a Story, tutto quello che è inedito e che la nostra community ancora non conosce. Abbiamo per esempio raccontato una storia eccezionale di un occhiale, di un prototipo che abbiamo realizzato per uno dei nostri brand, GCDS, in occasione di una sfilata di qualche anno fa, che è un occhiale prototipo realizzato con 250 fiori stampati in serigrafia, dipinti a mano e inseriti all'interno dell'occhiale pezzo dopo pezzo. Era una storia incredibile che nemmeno tantissimi nostri dipendenti conoscevano. Abbiamo una rubrica che si chiama Three Questions To, quindi le tre domande a personaggi che possono essere interni come il direttore risorse umane o il direttore operation o anche personaggi che condividono i nostri stessi valori. Abbiamo una sezione dedicata al behind the scenes, quindi tutto quello che è nascosto e che riguarda in particolar modo il processo produttivo, che è incredibile, il racconto dell'occhiale è fatto di tantissime fasi, di tantissimi attori coinvolti, e infine la Rounder World, quindi una sezione travel, perché l'occhiale di per sé è un oggetto, un accessorio di viaggio, per cui l'abbiamo voluto utilizzare come espediente per portarci un pochino in giro per il mondo.
Senta, mi sembra di capire che siete anche abbastanza impegnati sul tema della sostenibilità, quindi come trattate questo tema magari anche sul vostro magazine o comunque nella vostra comunicazione, e senza naturalmente incorrere in questo problema del greenwashing in cui stiamo un po' cadendo tutti, magari anche senza volerlo?
Assolutamente, il tema del greenwashing è strettamente connesso alla comunicazione. In realtà la comunicazione, quando si fa sostenibilità, deve diventare responsabile, quindi deve passare attraverso elementi di autenticità e trasparenza che chi comunica deve avere ben presente. Marcolin è estremamente sensibile a tutti i temi della sostenibilità, tant'è che oltre al mio ruolo di direttrice comunicazione ho anche grande onore e onere di occuparmi del coordinamento di tutti i temi ESG per l'azienda. È un lavoro articolato, complicato, perché la sostenibilità oggi purtroppo è percepita come qualcosa di intangibile e non, se vogliamo, impellente. C'è una bellissima frase che rende l'idea di questo concetto, è la frase di un grande esploratore, è stato il primo uomo che ha percorso a piedi il Polo Nord e il Polo Sud, Robert Swan. Lui si dice che la più grande minaccia al nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro. Ecco, sulla base di questo quote, di questo statement, sicuramente Marcolin ha radicato il valore della sostenibilità all'interno del suo codice etico, che è una carta costituzionale che ci siamo dati e che esprime i valori che guidano tutto il nostro operare. Abbiamo portato avanti e sviluppato tutta una serie di progetti, da certificazioni ambientali, certificazioni del nostro sistema di gestione della qualità, progetto di tracciabilità, così come la diffusione di una cultura inclusiva all'interno delle aziende che ha portato il 43% di donne in posizioni di leadership. Parliamo di donne che sono in posizioni di senior management di prima e seconda linea. Quindi è un mondo, un ecosistema che stiamo portando avanti, c'è ancora tantissimo da fare, probabilmente sarà un percorso molto lungo, ma l'obiettivo è quello di portarlo avanti in maniera integrata all'interno di tutte le nostre funzioni, di tutti i dipartimenti, e di comunicarlo seriamente, con autenticità. Il mantra in questo caso è less is more, cioè comunicare meno, ma comunicare quando il progetto è effettivamente concreto e supportato da incontrovertibili. Questo è un pochino l'obiettivo e il modo superato.
A proposito di obiettivi, Clara, per concludere, che obiettivi vi ponete, soprattutto a livello numerico, in questa prima stagione? Avete già qualche numero a cui ambite, che siete magari quasi certi di raggiungere?
Allora, la struttura organizzativa in ambito ESG si sta costituendo. Abbiamo cominciato a effettuare un esercizio di rendicontazione, quindi abbiamo completato un primo bilancio di sostenibilità che andremo ad evolvere il prossimo anno. Stiamo quindi andando a mappare tutta l'impronta, la carbon footprint di scopo 1, 2 e 3, e quindi sulla base della raccolta dei dati e delle varie informazioni andremo a porci degli obiettivi di riduzione del nostro impatto ambientale. Ricordo anche che comunque la sostenibilità non è solamente sostenibilità ambientale, ma è un mondo complesso che passa attraverso, come dicevo prima, valori di inclusione, il legame con il territorio, con la comunità, la governance, quindi dotarsi anche di policy anticorruzione, a tutela della privacy, quindi un mondo variegato, piuttosto complesso, che passa sia attraverso prodotti sempre più sostenibili, la lotta alla plastica, gli sprechi, ma anche tutto un mondo valoriale di relazioni che per noi è assolutamente centrale e continuerà ad esserlo nel futuro.
E allora grazie mille a Clara Magnanini, Group Communication Director di Marcolin. Grazie Clara.
Grazie a voi.
Un augurio di buona continuazione di giornata. Ospite qua a Leonardo de Sandova TV e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano. Grazie ancora Clara, buona giornata.
A presto.
Buona giornata. Grazie. What did you say? You better think about the game you play, the price of pain. But things around, around, around. Your time is taken now. There is no time. You're boring me just more and more with your excuses, with your abuses. But things around, around, around. I know I want less. Already gone. Ticket, ticket.
si vede dal mattino.
De Leonardo e Sound va di qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, 28 giugno 2023. Mi raccomando, come sempre, andate a visitare le nostre pagine social e il nostro sito, che contiene anche la sezione di Leonardo con tutte le 120 puntate ormai del nostro magnifico format. Chi è che abbiamo ascoltato prima? Abbiamo ascoltato una cantautrice italiana che nessuno conosce, o almeno che non è mainstream. Si chiama Ellie De Moon e pensate che questo Pagan Blues è il suo settimo album. Cosa si può dire? Che addirittura sul blues lei ci vive, ci mangia e ci respira, al punto che il precedente disco era addirittura accompagnato da un libro, sulle cantautrici blues, una sorta di rivendicazione in rosa di questa grandissima tradizione culturale, non solo musicale. Il nuovo disco Pagan Blues è caratterizzato da 8 canzoni originali e da una cover che è la rilettura di Catfish Blues di Robert Pateway. Che cosa dire di Ellie De Moon, che ha suonato con John Spencer, con Reverend Batman, con Cedric Burnside, con James Legge, con personaggi comunque dei bassi fondi o comunque alternativi e molto legati alla musica blues. A me ha ricordato tantissimo anche una stravagante da 30 anni a questa parte della musica britannica, che è PJ Harvey, che tra l'altro sta per tornare e il 7 luglio sarà nei negozi di tutto il mondo con il nuovo album. Quindi state con noi, perché scoprirete anche novità in questo senso. E adesso le notizie che faranno parte dei nostri quotidiani oggi sulle vostre scrivanie. Inizio io con Shy Beats a fianco di Poker Stars come partner tecnologico a livello global. È stata confermata la collaborazione tra il leader globale per soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per il marketing digitale e la piattaforma di gioco online anche per questo 2023, a fronte dei risultati conseguiti fino a ora. Sono stati infatti oltre 90.000 gli algoritmi di ottimizzazione gestiti dal technology player, con un risparmio di oltre 50 giorni lavorativi per i marketer dell'azienda.
Secondo il report di PwC sul mercato media and entertainment, che è uscito ieri, il comparto della pubblicità nel 2027 varrà 1.000 miliardi di dollari a livello globale. Sarà anche la componente più rilevante del mercato, che è composto anche da consumer e internet access.
Wow. A proposito di comunicazione pubblicitaria, Dentsu Creative firma l'online e la brand activation per il lancio di Air Action Vigor Soul. Wow! Ha preso infatti il via su Meta e TikTok la campagna firmata dall'agenzia e costituita da brevi sketch video. Nel mentre, sempre la stessa agenzia ha supportato il brand di Perfetti Van Melle anche nella realizzazione di un'attività di brand activation in occasione di due appuntamenti molto attesi dell'estate. Air Action Vigors infatti è stata per il secondo anno consecutivo tra i main sponsor di Love Me, che è andato in scena l'altro giorno al Duomo. Il concerto evento ieri era, adesso non ricordo, il concerto evento completamente gratuito ideato dall'idolo di Mauro Magnitosi, Fedez. Insieme all'appuntamento milanese, il brand sarà anche presente con il suo nuovo prodotto in occasione delle tappe di Bari e Gallipoli della nuova edizione di Radio Norba Cornetto Battiti 2023.
Allora, Invitalia ha avviato un bando di gara del valore di 2.960.000 euro, che saranno erogati 27 mesi per una campagna integrata sulla connettività e sul 5G.
Nonno Nanni, che affida a Libera Brand Building Group la campagna influencer marketing. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di 6 tra i food influencer più amati del web. E tra questi c'è una delle mie preferite, non so se l'hai mai vista, Cooker Girl.
Certo, come no, simpaticissima Cooker
Simpaticissima,
Girl.
Poi vai a leggere i commenti e ne trovi tipo su 130 che dicono: con quella faccia insopportabile, ma che credi di essere?
Ma perché la gente non ha niente da fare e si mettono a fare gli hater su internet. Ragazzi, cosa vogliamo commentare?
Quel musetto, tagliatelo.
Non dobbiamo commentare queste cose. L'agenzia Brand Stories del gruppo This Is Ideal, specializzata in branded content e branded entertainment, lancia una serie di novità. Intanto una nuova visual identity con un logo rinnovato. E poi alcuni progetti. Uno di questi, per esempio, è una docuserie in partnership con Reale Mutua che si intitola Future Now ed è dedicata al tema della sostenibilità e ha per protagonista Yuri Keki. She
feels good. Keki, Yuri Keki, grandissima gag tra l'altro, clamorosa insomma. E siamo arrivati al terzo brano di questa fantastica scaletta e questa è un'altra testimonianza che la pandemia ha fatto anche qualcosa di buono, incredibile, perché ha fatto ritrovare persone o ha fatto scovare delle coppie che con tutta probabilità non si sarebbero mai incontrate. E il caso di questi due protagonisti, questa coppia di Portland, Heather Larimer e Brian Noubert, che si chiamano Corvair e sono specializzati in una sorta di indie rock melodico con tanti cenni alla musica sintetica. E lavoravano distanti, poi alla fine, proprio a causa del blocco di 3 anni fa, si sono trovati. La loro seconda uscita è questo Bound to Be e rispetto al disco d'esordio appare un po' più vario. C'è il rock, c'è il pop, c'è un peso ritmico diverso e anche un gran calore che potrebbe risultare paradossale visto che amano la sintesi dei sintetizzatori. E allora, Corvair, Bound to Be, We Fall Down.
Yeah.
Positivo Daily. Secondo un recente rapporto della Banca Europea per gli investimenti, durante il 2022 oltre la metà delle imprese sul territorio dell'Unione Europea ha attuato misure per rafforzare la propria presenza digitale, riducendo di molto il divario con gli Stati Uniti. Infatti oggi il 69% delle imprese europee ha adottato tecnologie digitali avanzate contro il 71% delle aziende americane. Resta però un freno della micro e piccola imprenditoria, dove gli investimenti ancora non decollano. Vabbè, qualcosa del genere succede giustamente anche in Italia, vero Silvia?
Sì, in effetti sì. A livello complessivo le aziende italiane alzano la media europea in termini di investimenti.
Davvero?
Nella trasformazione digitale. O meglio, ci sono più in proporzione, ci sono più aziende italiane con il 54% che ha investito in questa crescita. Ma attenzione, sono le aziende grandi.
Ah, ok.
Capito? Qua parliamo di piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese sono un po' indietro, fanno
resistenza. Anche in Italia?
Anche in Italia, certo, come no. E appunto, secondo l'Osservatorio Innovazione Digitale delle PMI della School of Management del Politecnico di Milano, il 35% di queste piccole e medie imprese non la ritiene nemmeno centrale per lo sviluppo, capito? Nel proprio mercato di riferimento.
Pensa che venerdì avremo con noi un protagonista della comunicazione che ci racconterà di come manchino in Italia non già la voglia, ma proprio la competenza, anche a livello proprio governativo, una roba incredibile, cioè non c'è competenza. A parte questa anticipazione, c'è un certo scetticismo?
Beh sì, c'è il scetticismo, perché appunto solo il 26% delle piccole e medie imprese ha aumentato gli investimenti in digitale, mentre il 51% non svolge attività proprio per potenziare questi
investimenti
e le competenze, anche appunto parlavamo di competenze.
Sì.
Poco meno della metà delle PMI italiane sono digitalmente mature e il 9%
in maniera
avanzata.
Sì, vabbè.
Sì. Il 16% addirittura non vede chiaramente i benefici e le opportunità della transizione digitale. Per capire la portata di tutto questo bisogna dire che intanto in Italia ci sono 4,4 milioni di imprese attive, e quelle micro, quelle che quindi hanno meno di 10 addetti, rappresentano il 95% e oltre del totale, quindi sono la maggioranza stragrande. E le grandi invece rappresentano quasi l'1%, anzi lo 0,1% stavo dicendo. Il restante 4,8 circa sono le piccole e medie imprese. Sono circa 211.000 e responsabili da sole del 41% dell'intero fatturato generato in Italia.
Ma guarda, mi viene da chiedere quali siano i motivi di questo ritardo, ma tanto lo so, però dimmi, va.
Beh, appunto, c'è una arretratezza culturale rispetto alle discipline tecnologiche, e bisogna ammettere che questa è diffusa, non riguarda solamente le imprese piccole e medie, riguarda un po' tutta la cittadinanza italiana, la popolazione italiana.
Ma è un retaggio
che
ci portiamo appresso alle scuole.
O forse è un tema anche di età, comunque.
È come la matematica.
È un tema demografico.
È come la matematica, sembra difficile, quindi la gente si approccia in maniera meno volenterosa.
Vabbè, comunque, manca la competenza, manca la formazione. Manca la visione a lungo termine, ma anche mancano le risorse, cioè le aziende anche dicono va bene, ma se noi non siamo sicuri di poter reperire le risorse, di poter partecipare ai bandi, non c'è continuità nell'erogazione dei fondi. Anche la mancanza proprio di risorse economiche fa sì che ci sia una certa arretratezza, anche perché queste aziende appunto non hanno delle dimensioni enormi e quindi magari in sé non hanno tutte le forze per sostenere questi cambiamenti.
Quale può essere una spia non russa del livello di digitalizzazione delle imprese italiane?
Beh, una ma non unica è quella dell'e-commerce B2B, che nel 2022 ha raggiunto un valore di 468 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto all'anno precedente, ma con una particolarità. La penetrazione è solo del 21% e quindi solo un'impresa su 5 vi fa ricorso.
Stiamo parlando ovviamente di B2B.
Certo, che B2B. Ancora piuttosto immaturo è l'approccio all'export digitale, che comunque è in crescita a due cifre, in media con il trend complessivo delle esportazioni. E qui ancora colpa della poca competenza digitale e di un certo conservatorismo che resiste presso appunto le aziende italiane.
Solo questa infornata di positività da parte di Daily On Air, The Sound of DV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta
o dell'Osservatorio Politecnico Milano. Di Milano.
Sì, noi ci facciamo portavoce ormai. E allora, ma perché siamo con i piedi per terra, siamo assolutamente realisti e vogliamo che la gente continui a capire che non ci sono miracoli, bisogna impegnarsi. Mamma mia, che discorsi veramente da genitore. Ma intanto finiamo questa puntata e vi rimandiamo a venerdì. Per appunto un nuovo episodio di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta Milano, e ci lasciamo con un disco attesissimo da tutti i fan del rock vero, ma stiamo parlando di una roba seria, perché lui è Michael Gira, lui è americano, lui è uno dei grandi protagonisti dell'underground americano degli ultimi 40 anni, insieme al suo moniker, la sua band, diciamo così, sono gli Swans. E cosa da dire, è un album come al solito non agevolissimo, The Beggar, la persona errante, diciamo così, forse anche un po' confusa, comunque non particolarmente positiva, che dire, che è il solito disco monolitico, claustrofobico, però carico di pathos, pulsante, pur apparendo quasi litanico nelle sue discussioni sulla mortalità. Quindi un disco assolutamente positivo da questo punto di vista. The Beggar, gli Swans con No More of This. Ciao a tutti.
Ciao.
There will be no bright, shining new day. No tomorrow, no open way. Now is the time to finally.